Ed ora, qualche curiosità in più. Sono un albero robusto e longevo, tanto da poter diventare ultracentenario. Provengo dall'Estremo Oriente e fu Marco Polo a scoprirmi durante il suo viaggio in Cina verso la fine del 1200. Il gelso nero, invece, è stato introdotto in Europa molto anticamente, tanto che era già conosciuto in Grecia ai tempi di Ippocrate. E persino Eschilo e Sofocle lo citano nelle loro opere. Durante il Medioevo non mancavo mai nei chiostri dei conventi, dove ero utilizzato dai frati per la produzione di un vino detto Vinum Moratum. Plinio il Vecchio mi definiva il più saggio tra gli alberi, perché con pazienza attendo che siano passate anche le gelate più tardive per emettere le prime gemme. E sono il primo a maturare la frutta. Così evito i dannosi effetti del freddo e i frutti restano a lungo sui rami. Pare che le donne greche e romane si tingessero le guance con il succo dei miei frutti. Si possono trovare molti gelsi nelle campagne del nord, lungo i canali della pianura padana, a causa della bachicoltura, che vide una certa espansione nel nostro territorio e che sostenne l'economia rurale nei secoli scorsi. Dall'inizio dell'era cristiana, le carovane venute dall'Oriente portavano la seta fino alle sponde del Mediterraneo e, secondo la credenza popolare, la bachicoltura sarebbe giunta sulle nostre terre intorno all'anno 550 d.C., grazie a due monaci del Monte Athos che avrebbero portato i semi di Morus alba assieme ad alcune uova di bachi da seta nascosti in canne di bambù. È dal bozzolo del baco da seta che si ricava il prezioso filato e, dato che i bachi si cibano delle mie foglie, vengo chiamato albero d'oro. Molte antiche storie d'amore si svolgono all'ombra di un albero e anche sotto i rami di un gelso si è consumata una di queste. Nelle Metamorfosi di Ovidio è infatti narrata la drammatica storia di due giovani che si amavano teneramente. Essi si davano appuntamento per sussurrarsi le più tenere frasi d'amore presso una fonte, all'ombra proprio di un albero di gelso. Lo facevano di nascosto dalle loro famiglie, che contrastavano la loro unione. Un giorno Tisbe, la giovane innamorata, arrivando per prima alla fonte, scorse una leonessa che si stava abbeverando e, fuggendo spaventata, lasciò cadere il velo che le copriva il capo. La belva, lacerandolo, lo macchiò con il sangue di una preda che aveva appena divorato. Il giovane innamorato, Piramo, poco dopo giunse alla fonte e, trovando il velo lacerato e insanguinato, credette che Tisbe fosse stata uccisa dalla leonessa. Disperato, si trafisse il cuore con la spada e il suo sangue schizzò tingendo le more del gelso. Quando Tisbe, superata la paura, uscì dal nascondiglio per raggiungere l'amato, trovò il corpo del giovane a terra, privo di vita. Raccolse allora la spada di Piramo e, prima di trafiggersi anch'essa il cuore, maledì l'albero. Tu, albero, che ora copri con i tuoi rami il corpo sventurato d'uno solo di noi e presto coprirai quelli di entrambi, porterai per sempre frutti scuri in segno di lutto per testimoniare che due amanti ti bagnarono con il loro sangue. Dai corpi intrecciati dei due amanti si riversò sangue che tinse la terra, tinse l'albero, tinse le bacche. Gli dèi, impietositi, lasciarono che le bacche del gelso si colorassero per sempre di un rosso cupo, il ricordo di questo grande amore. Ancora oggi i contadini dicono che le mie more, al momento della massima maturazione, sono rosse come il sangue degli amanti. E per questo le macchie che lasciano restano per sempre.